voce. Dopo il sorprendente Atto di Dio uscito nel 2018 per Rizzoli Lizard, Prix de l'Audace a Angoulême 2020 e dopo la ristampa integrale di Cronachette per Coconino Press l'anno scorso, il fumettista e illustratore classe 1971 Giacomo Nanni è tornato in libreria con un libro davvero toccante e direi persino sconvolgente, questo almeno è l'effetto che ha avuto su di me. Giacomo Nanni, buongiorno intanto e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno, buongiorno.
Il libro in questione è Tutto è vero, appena uscito per Rizzoli Lizard, un libro complesso direi, si parla di terrorismo, di violenza, degli apparentemente incomprensibili motivi del terrorismo e Leo Narrante è una cornacchia nera, detto così sembra un'idea un po' folle, allora cominciamo da qui, da dove nasce e come si è imposta questa idea?
Si è imposta in maniera abbastanza automatica, diciamo spontanea, nel momento in cui ho cominciato a fare ricerche sul parco in cui è ambientata gran parte della storia, che è un parco parigino, si chiama Buttes-Chaumont. Diciamo che ero incuriosito riguardo al fatto che era un bel parco e che aveva una bella storia. C'è tutta una storia del parco che anzi mi ero studiato e che in realtà poi ho dovuto togliere dal libro. E sapevo che avrei voluto raccontare la storia di Ancornacchia proprio perché ne avevo viste tante, non solo nel parco, ma proprio nei quartieri, nei dintorni del parco, perché ho abitato non lontano, diciamo, per qualche anno. Sapevo quindi che dovevo documentarmi e in questo modo sapevo che sarebbe venuto fuori qualcosa. E studiando, documentandomi, ho scoperto che era un luogo ricco di storia antica, ma anche presente, quindi recente, e che si legava in maniera particolare agli attentati del 2015, cosa che mi ha sorpreso perché io ero già a Parigi in quell'anno, ma diciamo che la storia a cui faccio riferimento si colloca nel 2005-2006 e quindi il riferimento al parco è precedente, quindi non ne ero a conoscenza totalmente. No? L'ho scoperto a mano documentandomi sui fatti del 2015.
Beh, lei diceva che ha dovuto togliere molto di questa storia del parco. Le chiederei allora in che modo ha incastrato gli eventi, in che modo ha lavorato proprio al libro e a questa successione in fondo?
In maniera che diciamo che tutto quanto si incastrasse nella storia che avevo in mente, perché il libro ha ancora una qualità di patchwork, come poteva essere il mio libro precedente, se qualcuno lo conosce. Quindi i fatti si concatenano in maniera apparentemente anche, non dico casuale, ma nel senso del caso, ma guarda un po' la coincidenza, le cose si verificano in questo modo, no? Però avevo in mente una storia che coinvolgeva appunto questa cornacchia e un poliziotto che la liberava da una gabbia e la storia di una ragazzina che veniva importunata da questa cornacchia. La storia della ragazzina anche è ispirata ad un fatto di cronaca, è una cosa, un fatto realmente accaduto, quindi molte delle cose che anche dice la bambina a un certo punto, e comunque tutti i fatti, i dettagli, per esempio il fatto che aggredisca l'automobile della bambina, sono cose che non ho inventato. Gran parte delle cose che stanno nel libro non le ho inventate. In questo modo, per esempio, appunto documentandomi ho scoperto la gabbia, come funzionano le trappole per corvidi, mi sono documentato su questa roba qua, sulla legislazione, e sapevo che la storia sarebbe finita in un certo modo, e quindi tutte le cose si sono incastrate in maniera abbastanza naturale.
Beh, il fatto che ci sia una aderenza di questo tipo al reale, alla realtà anche cronachistica, mi sembra una considerazione importante. Vorrei capire anche come ha lavorato graficamente. Allora, dominano le pagine con poco testo, quasi tutte direi didascalie o testi comunque di accompagnamento alle immagini, quindi poche nuvolette, e poi invece ogni tanto dei momenti di puro testo, quindi una pagina intera di testo sulla destra che accompagna a sinistra un'illustrazione. È una modalità che potrebbe ricordare l'ultimo Gran Premio Svizzero di letteratura che abbiamo appunto intervistato qualche mese fa, e cioè un autore che giostra proprio fra immagini e testo come Frédéric Pajac.
Sì, diciamo che questa maniera un po' di associare le immagini al testo non è che sia nuova per me, nel senso che io sono partito, si parla di molti anni fa ormai, perché ho 50 anni, con storie mute. Le prime storie che ho disegnato quando sono diventato un po' grande, perché ho cominciato a disegnare fumetti che ero bambino, come la maggior parte dei disegnatori di fumetti. Però quando diciamo ho cominciato a crescere, ho cominciato con storie che non avevano proprio testo in assoluto. E quindi In questo caso mi è piaciuto giocare anche di contrasto fra parti in cui il testo proprio non è nemmeno presente, che riguardano per esempio la cornacchia che, non so, si rifugia nella periferic mentre piove nel parco, no? O altre in cui al contrario il testo prende la parte predominante, cioè come dire o l'uno o l'altro, cioè senza proprio, non c'è. Non ci sono vie di mezzo in questo. Questo un po', come dire, non è una scelta, cioè è una cosa che si è evoluta nel tempo trovando un po' una strada personale per raccontare le cose, perché comunque a un certo punto ti adatti e scopri che ti viene meglio farlo così, tutto qua.
E Lio Narrante è appunto la cornacchia nera. Allora, perché questo punto di vista? Comunque abbastanza preciso e
Sì.
originale.
Sì, allora, prima cosa, il fatto che ce n'è tante, e questo è un dato di fatto. Tra l'altro c'è anche uno studio sulle cornacchie di Parigi, che però è cominciato nel 2015, e le cataloga e le segue. Vengono seguiti i loro spostamenti, hanno un curriculum, quindi è difficile non notarle. E mi è sembrato, insomma, di poterla prendere come punto di vista anche per questo motivo. E poi c'è il fatto che, diciamo, nell'immaginario è comunque un animale già molto intelligente e è associato mitologicamente, diciamo, alla morte, per esempio, che è uno degli argomenti del libro.
D'altra parte, a livello di emblema, la cornacchia compare, o meglio, l'uccello nero compare nel libro proprio con gli uccelli di Hitchcock.
Sì, diciamo così, gli uccelli di Hitchcock è una grande metafora. Cioè, la metafora per antonomasia, poi voglio dire, ripresa mille volte dal cinema dell'orrore sotto altre forme. Quello che ho fatto io è un po' appoggiarmi su questa cosa e anche in maniera speculare ho cercato di ribaltare anche un po' la cosa perché le cornacchie, i corvidi, i neri si associano molto facilmente, c'è una grande analogia con il fatto che abbiamo una difficoltà a comprendere antropologicamente altre culture, perché questo è il punto. E quindi c'è un conflitto in atto a casa nostra, fra la nostra cultura e la cultura del Medio Oriente. Leggevo oggi di un fatto del 1893 che riguarda dei lavoratori italiani ed è gli anni in cui venne coniato il termine rital per rivolgersi agli italiani in Francia, che era un termine dispregiativo, e vennero uccisi, allora, per la stampa francese 8 italiani, per la stampa italiana 150. Vabbè, questo è un altro argomento, però diciamo che la storia un pochettino si ripete, cioè semplicemente non si impara mai nulla. Una volta il pericolo poteva essere venire dall'interno dell'Europa, l'Europa si è unificata, evidentemente, che è una cosa buona. Abbiamo altri nemici in questo momento. Fatto sta che è chiara la metafora degli uccelli di Hitchcock. Mi piaceva un po' invece ribaltare la cosa perché in un certo senso nel mio libro la cornacchia è anche un punto di vista privilegiato sulle cose e non solo una minaccia. Ecco.
Beh, Rital, io lo ricordo, non solo in Francia, veniva utilizzato anche nella Svizzera francese, naturalmente, e purtroppo, insomma, trovo che in generale la scelta tematica del libro sia, malgrado tutto, forte e forse anche un poco provocatoria. Direi, invita sì a una certa relatività, quindi a non essere schiavi del pregiudizio o di un certo magari perbenismo. Sembra suggerire di non dimenticare che in fondo niente nasce dal nulla. E poi, ma non dirò perché, soprattutto alla fine sembra risuonare in fondo il Vangelo secondo Giovanni, chi tra voi è senza peccato scagli la pietra per primo. In generale, soprattutto pensando al tema del terrorismo, si tratta di una posizione che non penso incontrerà i favori di tutti.
Sì, allora, sì, tra l'altro la cosa della pietra, per esempio, nella cultura islamica è ancora presente come simbolo, cioè nel senso che fa parte di un rituale ben preciso, che poi ovvio ci sono culture nelle quali è stato trasformato in una tortura, purtroppo. Tutto è vero e significa anche la parzialità di questa storia. Poi c'è il fatto che, diciamo che per poter dire questa cosa che dico, dovrei raccontare come finisce esattamente.
Non lo
Diciamo che
faccia, non lo faccia per
questo
carità.
scaglio, sì, il fatto di scagliare la pietra è proprio la verità dei fatti che in effetti impedisce al finale di verificarsi in un determinato modo. Questo è il concetto alla base del titolo. Cioè il fatto che la verità storica anche cronologica dei fatti impedisce al libro di finire in un certo modo.
Io mi sono chiesto, leggendo questo libro, se il fumetto, con lo statuto che ha raggiunto oggi, non sia forse ancora più di ieri, appunto, lo strumento ideale per provare a raccontare con questa pluralità di prospettive la nostra realtà.
Ma tutti gli strumenti, insomma, è bello, è molto bello quello che dici. E sarebbe molto bello. Credo che veramente dipenda da chi li usa, gli strumenti. Chi usa il cinema per raccontare certe cose lo usa bene, e allora può dire certe cose nel modo giusto. Veramente dipende molto da chi lo usa. Ma è vero, c'è un fatto, per esempio, il disegno e la scrittura assieme. E sicuramente c'è una sorta di reazione chimica che non puoi provocare in un altro modo ed è sicuramente particolare, insomma.
Per concludere, magari Giacomo Nanni, mi sono anche chiesto al tempo stesso, leggendo questo libro, in che modo fosse parente, tutto è vero, di Atto di Dio, cioè cosa ha significato per lei creativamente, voglio dire, quel libro, Atto di Dio, che fu appunto anche insignito del Prix de l'Audace.
Una bella domanda. Sicuramente sì, non avrei fatto questo se non avessi fatto l'altro. In Atto di Dio credo di essermi sentito più libero di raccontare quello che volevo e nel modo che volevo. In Tutto è vero, ho cercato di raccontare una storia vera e propria che avesse un inizio e una fine. Apparentemente hanno molto in comune, ma sono molto diversi dal punto di vista sostanzialmente diversi, penso.
Beh, grazie intanto, grazie di cuore Giacomo Nanni. Io
Grazie, grazie a lei.
ricordo appunto che con Giacomo Nanni abbiamo parlato del suo recente Tutto è vero uscito per Rizzoli Lizard.
Alice. Alice.